Però prima vorrei allora riprendere e concludere il percorso di ieri, quindi per un momento adesso io torno sul racconto del passaggio di Gesù in Samaria con qualche considerazione complessiva e conclusiva e poi dopo vengo al tema di oggi e al brano di oggi. Quindi torno per un momento a Giovanni 4 rileggendo i versetti che concludono l'episodio. Quindi i versetti da 39 a 42. Molti dei samaritani di quella città credettero in lui a motivo della parola della donna che testimoniava: mi ha detto tutto quanto ho fatto. Quando dunque giunsero da lui, i samaritani lo pregavano di rimanere presso di loro e rimase là 2 giorni. E molti di più credettero per la sua parola e dicevano alla donna: non più per la tua parola crediamo, per il tuo discorso crediamo, perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che costui è veramente il Salvatore del mondo. Ieri ho cercato di commentare nell'ultima parte il dialogo che si svolge tra Gesù e i discepoli, quindi i versetti che vanno da 31 a 38, e questi ultimissimi versetti sono rimasti appunto un po' fuori dalla riflessione. Riprendo molto sinteticamente qual è il cuore della spiegazione che ho provato di dare del dialogo tra Gesù e i discepoli, e poi appunto vado a questo passaggio finale. Gesù è al pozzo di Giacobbe, non si è mai spostato da lì, e una parte del racconto appunto è occupata da questo dialogo, diciamo così, tra virgolette privato, che appunto è ciò che abbiamo commentato nell'ultima parte del pomeriggio. Una cosa che non ho detto ieri, ma che riprendo adesso, è una cosa rarissima nel Vangelo secondo Giovanni, perché fino all'ora della cena, fino al capitolo 13, i momenti in cui Gesù si trova in privato con i suoi si contano sulle dita di una mano, ne bastano 3 di dita per contarli. In questo Giovanni ha proprio una sua peculiarità, a differenza di Marco, che per esempio dal capitolo 4 in avanti più e più volte dice che Gesù si ritira in disparte con i suoi. In Giovanni questo è molto 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 raro, molto raro. E di fatto, se lasciamo il momento della chiamata, in cui è chiaro che c'è Gesù e i discepoli, il momento in cui li chiama, il capitolo primo, se lasciamo quello, ci sono soltanto 3 circostanze in cui Gesù dialoga con i suoi discepoli privatamente, altrimenti Gesù dialoga sempre con altri che non sono i discepoli. Anche quando dialoga con Nicodemo non è un dialogo privato come lo intendo qui, cioè certo che è privato, ma non è un dialogo ad intra, non è un dialogo col gruppo di quelli che ha chiamato, sono tutti discorsi pubblici in realtà, sono tutti discorsi ad extra quelli che Gesù fa nella prima parte del Vangelo. Salvo qui, alla fine del capitolo 6, discorso sul pane della vita, c'è un momento in cui emergono difficoltà dentro il gruppo dei discepoli, e l'ultimo passaggio è prima del segno compiuto su Lazzaro, quando Gesù si ferma per 2 giorni a Betania oltre il Giordano, c'è un momento in cui dialoga soltanto con loro, non c'è nessun altro, sono gli unici 3 punti. Ma questo lo dico perché questo conferisce un carattere particolare a questi versetti, cioè in fondo ce li presenta come un anticipo di quella situazione che per Giovanni è la situazione della cena, cioè è un passaggio questo molto simile ai discorsi di congedo di Gesù. Ecco, questo è quello che voglio sottolineare, cioè che il dialogo al pozzo di Giacobbe, dialogo tra Gesù e i discepoli, versetti 31-38, è un pezzo di Vangelo che sta molto molto vicino ai discorsi del congedo, come ambientazione, perché è uno dei punti in cui Gesù parla solo con i suoi, anche come temi, perché i temi di cui si parla qui sono poi i grandi temi del congedo, cioè i temi di ciò che la comunità farà nel mondo dopo che Gesù è andato al Padre. Il dialogo che ieri abbiamo commentato, non so fino a che punto sono riuscito a fare passare questa idea, ma è un dialogo che, se prende la sua occasione dal racconto, dalla circostanza concreta, è comunque tutta una riflessione su, chiamiamolo così, sulla missione, sulla dimensione missionaria della comunità di Gesù, no? È tutta una riflessione su come gli uomini vengano a Gesù per avere la vita. È una riflessione sul raccolto missionario, noi usiamo questa parola, il raccolto missionario. Quindi è un pezzo di Vangelo che ha uno squarcio, una tensione molto forte verso il tempo successivo alla glorificazione di Gesù. E che cosa ha detto Gesù? Allora faccio appunto in poche righe una sintesi del dialogo. Il cibo di Gesù è fare la volontà di colui che lo ha mandato, portando a compimento la sua opera sulla croce. Ma la volontà e l'opera del Padre contengono precisamente che gli uomini vengano a Gesù per avere la vita. E così le due parti del dialogo sono profondamente saldate. Nella prima parte Gesù parla del suo cibo, il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato portando a compimento la sua opera, nella seconda parte parla del raccolto che è già pronto per essere mietuto, ma le due cose vanno nella stessa direzione. Perché? Perché il cibo, che è questo fare la volontà, contiene il venire degli uomini, di cui i samaritani sono immagine molto espressiva. Nel momento in cui gli uomini vengono attirati all'inviato di Dio e vanno a Lui, allora in quel momento Gesù ha trovato il cibo che lo nutre, è il cibo che egli cerca. I samaritani, appunto, che vengono a Lui e che costituiscono il frutto della sua fatica. Gesù sedeva affaticato al pozzo, dice così l'inizio del racconto, e poi dice: non voi avete faticato, altri hanno faticato. I samaritani che vengono a Lui e che costituiscono il frutto della sua fatica rappresentano il cibo di cui Gesù si nutre. La parte finale, allora adesso vado ai versetti da 39 a 42, e qui viene descritta la reazione dei samaritani. Allora, molti samaritani di quella città uscirono, credettero in Lui a motivo della parola della donna e quando giunsero da Lui lo pregavano. Questa osservazione si ricollega direttamente a quello che l'Evangelista aveva detto al versetto 30. È così che Giovanni costruisce questa cornice che abbraccia il dialogo centrale, dicevo ieri, suggerendo una contemporaneità. Infatti il versetto 30 diceva: uscirono da quella città e venivano a Lui. Ora, nel versetto 39 e inizio del 40, l'Evangelista non si limita a riprendere l'espressione precedente, ma la esplicita su due punti cruciali. Prima aveva detto semplicemente: uscirono da quella città e venivano da Lui. Adesso, al versetto 39, aggiunge due aspetti cruciali. Uno, l'avevo già sottolineato, ci dice che la parola della donna è una martiria, è una testimonianza. Questo non l'aveva detto prima, non aveva usato questo termine, aveva usato espressioni più generiche. Aveva detto che la donna andata in città dice. Ora quel dire viene chiaramente connotato come una testimonianza. Questo è un punto molto importante. Il secondo aspetto è che non si limita a dire che i samaritani escono, l'aveva già detto, ma dà la motivazione. L'uscire dei samaritani è spiegato con la fede. E quindi non è un uscire di mera curiosità, no? La motivazione è una motivazione molto profonda. Molti credettero in lui e quando giunsero da lui, molti credettero in lui. È questa fede che motiva la loro uscita dalla città. Ma anche questo diventa un elemento per non dare credito a chi dice che la donna non ha dato una testimonianza. Non si capirebbe sulla base di che cosa. Allora che cosa hanno creduto? A che cosa avrebbero creduto? Cioè, anche questa informazione, diciamo, rafforza l'interpretazione che vede nel personaggio della donna una figura testimoniale. Una figura testimoniale. C'è un'esegeta femminista americana, una suora, una religiosa americana che dice la samaritana è il vero autore del quarto Vangelo. Ma al di là di questa, che sì, sembra una sparata, però capite, no? Che coglie un punto. Cioè dice che il ruolo della donna di Samaria di fatto è esattamente il ruolo che l'evangelista svolge con il suo Vangelo. Questo è assolutamente vero. Lei poi arriva a dire che dietro la figura dell'evangelista non c'è un solo personaggio, ce ne sono di più e il più rilevante è la donna di Samaria. Va bene, questo si può, è un aspetto ovviamente discutibile, ma lo dico perché vi rimanga impresso questo punto. È vero, cioè è una figura estremamente positiva, molto importante nella galleria dei personaggi del quarto Vangelo. E due parole sulla fede dei samaritani. E poi dopo proprio qualche puntualizzazione conclusiva. E quando dunque giunsero da lui, i samaritani lo pregavano di rimanere presso di loro e rimase due giorni. E molti di più credettero per la sua parola. E alla donna dicevano, non è più per la tua parola che crediamo, perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che costui è davvero il Salvatore del mondo. L'osservazione che faccio è questa. L'evangelista dice che parla per due volte della fede dei samaritani, no? E loro stessi dicono due volte, esprimono due gradini, diciamo così, della loro fede. Allora, il primo gradino è evidente, molti credettero per la parola della donna. E loro stessi, i samaritani, lo dicono, non più per la tua parlata, per il tuo discorso, crediamo, però hanno creduto inizialmente per quello. E poi c'è una seconda, non so chiamarla, dimensione di fede, espressione di fede. L'evangelista lo esprime così, no? Molti di più, dice l'evangelista, molti di più credettero per la sua parola. Seconda dichiarazione della fede dei samaritani, e loro stessi lo dicono. Noi abbiamo ascoltato e sappiamo, non c'è il lessico del credere, ma sappiamo che nel Vangelo di Giovanni conoscere e credere molto spesso si avvicinano, sono quasi intercambiabili, nel senso che Giovanni è molto interessato alla dimensione anche del contenuto della fede. Ecco, sicuramente. C'è anche un interesse per ciò che è contenuto nella fede. Allora, la riflessione che faccio è questa. Questi due momenti in che cosa si diversificano? Non tanto nell'intensità, cioè non trovo corretto dire la prima fede è una fede ancora più debole, dopo si rafforza. Non è una questione dell'atto di fede, dell'intensità dell'atto di fede, è più una questione del contenuto creduto. È lì che avviene il passaggio. Cioè, il passaggio è dal credere che Gesù è il Messia, indicato dalla donna di Samaria, al definirne l'identità in quel modo che è sintetizzato al versetto 42. È il Messia, ma nel senso che è salvatore del cosmos, dell'ecumene. Ecco allora, a quel punto ci siamo. Non è una questione di intensità della fede, ci siamo? È una questione di puntualizzazione di ciò che è creduto, del contenuto essenziale della fede. E che Giovanni sia interessato a questo aspetto, cioè Giovanni certamente è interessato alla fede come atto, all'atto del credere. Abbiamo detto che ama i verbi, usa volentieri il verbo credere, non usa il sostantivo. Ma è anche vero che Giovanni ha in un modo molto lucido e preciso un interesse per il contenuto fondamentale della fede. Che lui, appunto, ripeto, contenuto fondamentale, cioè non è che articola una serie di punti, di elementi. C'è un contenuto fondamentale della fede che coincide con l'identità ultima di Gesù. E quando si arriva a credere a lui cogliendone l'identità ultima, che allora la fede giunge alla sua maturità. E qual è questa identità ultima? Giovanni lo dice in diversi modi lungo il suo Vangelo. Per esempio qui dice, va bene credere in Gesù, ma il compimento della fede è quando credi che Gesù è il Messia salvatore del mondo. In Giovanni 20 dice, va bene credere che Gesù è il Cristo, ma credere che Gesù è il Cristo nel senso del Figlio di Dio. Vedete che è sempre lo stesso tipo di interesse, cioè è interessato a puntualizzare il contenuto fondamentale della fede che ha essenzialmente a che fare con l'identità ultima di Gesù. Dico adesso, proprio per chiudere, io raccolgo tre punti, tre linee. Sono cose che ieri ho provato di dirvi già. E adesso li prendo tre fili di questo racconto per riproporlo sinteticamente, in un modo conclusivo. Il primo è il Messia tra giudei e samaritani. Questo è un primo filo che percorre tutto il racconto. Il filo rosso di questo grande tema del capitolo 4, il tema del Messia che viene dai giudei, ma che attira a sé il popolo dei samaritani, questo filo rosso, si snoda attraverso quattro passaggi principali. Sono quattro i punti del racconto dove questo filo fa dei passaggi cruciali. Il primo, versetto 9, come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana? Questo è il punto di partenza. Il riconoscimento dell'identità ebraica di Gesù, ma anche questa dialettica che stabilisce una certa distanza. Tu, io, voi, noi. Il secondo passaggio è il versetto 22. Voi adorate quel che non conoscete, noi adoriamo quel che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. In questo passaggio Gesù non nega quella distinzione che la donna ha affermato, non la nega, è un dato, la assume. Anche lui si esprime noi voi, come ha fatto la donna. In questo versetto egli difende il ruolo peculiare del popolo ebraico all'interno della storia della salvezza. Il Salvatore viene dai giudei. Il terzo passaggio di questo filo rosso è quando finisce il dialogo con la donna di Samaria. So che deve venire il Messia. Quando verrà, ci annuncerà ogni cosa. Sono io che ti sto portando la rivelazione. Questo è un terzo passaggio perché in questi versetti Gesù, il Messia che proviene dal popolo ebraico, si presenta alla samaritana come colui che adempie le attese del suo popolo. So che deve venire il Messia, quando verrà sono io che ti sto portando quella rivelazione che attendi. E l'ultimo livello è il versetto 42. Ora noi stessi sappiamo, abbiamo udito e sappiamo che costui è davvero il Salvatore del mondo. I samaritani riconoscono in Gesù il Messia giudeo, il Salvatore del mondo intero, anche del loro popolo, pertanto, e non solo dei giudei. Quindi questo è un testo molto bello perché è uno dei testi in cui appare appunto questo che è uno degli elementi cruciali del Vangelo di Giovanni e di tutto il cristianesimo, cioè questa tensione, questo rapporto non privo di tensione tra il particolare e l'universale, no? Cioè dove è affermato appunto in un modo, come dire, imprescindibile l'origine ebraica, il Messia viene dal popolo di Israele, il Messia è il Messia di Israele. Ma quel Messia di Israele non è soltanto per Israele, è un portatore di salvezza per l'intero ecumene, per il mondo intero. Ci sono studiosi che dicono, penso che abbiano ragione, che dietro questa professione di fede, tu sei veramente il salvatore del mondo, Giovanni vuole anche, diciamo, polemicamente contrastare il culto imperiale. Nel culto dell'imperatore, questo è uno dei titoli che viene usato. Oggi c'è una certa serie di studi che mette in luce un aspetto finora non particolarmente evidenziato, più evidenziato per Apocalisse che per Giovanni Vangelo, del ruolo che può avere la politica imperiale romana sulla redazione finale del Vangelo, cioè ci sono autori che mettono in luce come in alcuni punti il Vangelo potrebbe proprio registrare e esprimere una reazione dell'evangelista rispetto alla politica imperiale e il culto imperiale, e questo sarebbe uno dei punti. Un altro punto forse lo dirò dopo parlando della questione dei giudei, vediamo, dipende quanto tempo effettivamente ci sarà. Quindi questo è un primo grande filo che unifica tutto il racconto, vedete? Sì, ci sono due grandi parti, ma il racconto è profondamente unitario. Secondo. Il secondo grande tema è quello che con una terminologia moderna chiameremo missionario. Però voi sapete che il termine missione, per indicare quello che significa per noi, è un termine recente. Non ha, dal 1005 in poi si usa questo termine con il senso che gli attribuiamo oggi, il che non vuol dire che non ci sia l'idea prima, si esprime in altri modi, appunto, forse è piuttosto evangelizzazione, certamente uno dei termini che si trova nel Nuovo Testamento, no? O testimonianza anche, se volete, nel Vangelo di Giovanni. Bene. Questo è il secondo grande filone. Allora lo riprendo, ne mostro la portata strutturale. Questo tema ha una portata strutturale, è un tirante che tiene insieme tutto il racconto. E il titolo a effetto che suggerisco è questo: non i discepoli, ma la donna di Samaria procura a Gesù il cibo che egli cerca. Ma non è una questione di concorrenza, è questione che in questo racconto la samaritana è la figura discepolare per eccellenza. Discepola e testimone, è lei che fa quello che Gesù si aspetterebbe dai suoi discepoli, e che in questo contesto essi non fanno, ma quel che lei fa diventa allora l'immagine di ciò che i discepoli sono chiamati a fare dopo la Pasqua. Provo di spiegarmi un po' meglio, anche se credo sia relativamente chiaro. Abbiamo visto ieri, commentando il testo, come appunto la donna di Samaria sia davvero uno di quei personaggi giovannei di grande spessore. È un personaggio che ha davvero una grande consistenza. A me adesso interessa sottolineare questo nesso, questo rapporto che il testo suggerisce discretamente, ma lo suggerisce, tra lei e il gruppo dei discepoli di Gesù. Nel corso del racconto giovanneo, il medesimo verbo, apercomai, andare, andarsene, viene riferito prima ai discepoli, poi alla donna. Al versetto 8 i discepoli se ne erano andati e al versetto 28 la donna se ne va, se ne andò. Un medesimo movimento viene riferito a entrambi verso la stessa città. espressione identica, Eistenpolin, verso la città Istanbul, verso la città Eistenpolin. Bene, lo stesso movimento, l'espressione si trova per i due personaggi, cioè i discepoli sono andati nella città a comprare cibo, versetto 8. Grazie di quella intrusione, caro narratore, adesso capiamo quanto è importante, l'avevi messo lì quel versetto 8, ma alla fine si vede che quel versetto 8 ha un peso molto grosso per ricomprendere in modo unitario il racconto. Al versetto 8 dunque ha detto se n'erano andati Eistenpoli, nella città, e al versetto 28 lo dice della donna di Samaria, se ne va nella città. Loro sono andati a comprare cibi. La donna se ne va a dire che cosa le è accaduto. Questo parallelismo, semplice, qualcuno dirà anche debole, ma insomma, tra il versetto 8 e il versetto 28 è solo la punta di un iceberg. Cioè in realtà il parallelismo è strutturale, è profondo, è nel telaio del racconto, il parallelismo tra la donna e i discepoli. Infatti, nell'insieme del racconto, se l'ho capito, se sono riuscito a spiegarmi bene, dovrebbe essere già apparso, nell'insieme del racconto, il compito che i discepoli si sono assunti al versetto 8 ci appare carico di un significato profondo. Quando al versetto 8 si dice che sono andati in città a comprare del cibo, sulle prime anche noi prendiamo la cosa in un senso materiale. Ma quando cominciamo a sentir dire che Gesù ha dei problemi di mangiare, insomma, capiamo che l'atto di andare a procurare del cibo, nell'insieme del racconto, si riveste di una densità simbolica, teologica, notevole. Essi sono andati in città, cioè a Sicar, la città da cui effettivamente usciranno i samaritani per venire a Gesù. I discepoli sono andati in città per procurare a Gesù del cibo. Ma ciò che essi hanno portato a Gesù si è rivelato in realtà essere un alimento soltanto materiale e non ciò che Gesù desiderava propriamente mangiare. Rabbì, mangia, ho da mangiare un cibo che voi non conoscete, ma qualcuno gli ha portato da mangiare. È stata invece la donna di Samaria che ha compiuto quello che Gesù si aspettava. È unicamente lei, infatti, che, provocando l'uscita dei samaritani dalla città verso Gesù, fa sì che egli abbia quel cibo che sta cercando. L'uscita del cibo del compimento della volontà del Padre, il compimento della volontà salvifica universale, consiste nell'attirare a sé gli uomini. Questo cibo gli è procurato dalla Samaritana. Dalla medesima città provengono il cibo materiale che i discepoli hanno comprato per Gesù e il cibo che Gesù davvero cerca, ma nel racconto è la donna di Samaria che compie realmente ciò che sarebbe simbolicamente implicato nel gesto dei discepoli. Simbolicamente, se uno ha letto bene il Vangelo, sa che Gesù si aspetta dai suoi discepoli un cibo, che glielo portino dalla città, ma quale cibo? Alla fine si capisce, e si capisce che i discepoli in questo momento non sono ancora al livello della comprensione adeguata di quello che Gesù vuole e si aspetta da loro. Bisognerà aspettare la Pasqua. Prima, di fatto, non sono mai all'altezza. E voi direte, ma perché la Samaritana è all'altezza? E io credo che qui la dinamica sia quella che ho provato di dire, perché questi episodi sono comunque già un riflesso, una presentazione anticipata delle dinamiche dell'annuncio del Vangelo per come esse si produrranno dopo la Pasqua. Però in un episodio si vuole anticipare le grandi dinamiche della testimonianza per come esse si attueranno dopo la glorificazione di Gesù. L'ultimo filo unificante del racconto, almeno Questi mi sembrano i tre principali. L'acqua e il cibo. Se volete la sete e la fame. È che anche questi due, uno si trova nella prima parte e l'altro, l'altra immagine, nella seconda parte. Nella prima parte l'acqua, il bere, ho sete, dammi da bere. Nella seconda, Rabbì, mangia. Allora, anche questo concorre a unificare tutto il capitolo. Sono due immagini complementari, è evidente. La sete e la fame. È evidente che una loro complementarietà fa parte della nostra esperienza fondamentale. Uno potrebbe anche dire, beh, non ha una grande importanza che qui si accosti o che si passi dal bere al mangiare. È facile che ciò accada, uno potrebbe dire così. Perché ci attribuisci tanta importanza a questo fatto? Eppure, a me sembra che l'insieme del racconto mostri che questo accostamento, l'accostamento di sete e fame, è più che un libero accostamento di immagini vicine. È qualcosa di più. Ecco, se il cibo di Gesù, ciò che sazia la sua fame, ha necessariamente a che fare con il venire a lui dei samaritani, lo stesso si deve dire della sua sete. Essa è placata soltanto dalla fede dell'interlocutore. E quindi due immagini in realtà giocano, funzionano allo stesso modo. E aggiungo questo, sete e fame sottolineano che un medesimo atteggiamento fondamentale è assunto e mantenuto da Gesù lungo tutto il racconto, cioè egli è proteso verso gli uomini, verso l'umanità, egli desidera ardentemente l'incontro con loro. Lo dico con un'altra parola, nella sete e nella fame di Gesù, che sono un tema allora che caratterizza tutto il racconto, è descritto dall'Evangelista, in un modo plastico, diciamo, il primato dell'iniziativa di Dio nella storia della salvezza. Sete e fame, infatti, sono poi riprese dal tema della ricerca. Lo dicevo già ieri. Gesù ha sete, Gesù ha fame, Gesù è colui che cerca, ma, dicevo ieri, il cercare di Gesù altro non è che il prendere corpo del cercare di Dio. Giovanni 3, no? Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo unigenito. Cioè c'è un primato, no? Cioè, all'origine di tutto ci sta una sete di Dio, ci sta un desiderio di Dio che in Gesù prende corpo, ci vuole la carne del Logos perché questo desiderio possa diventare visibile, ma non ci si può neanche fermare alla carne, allora diventiamo materialisti. Nella carne di questo Gesù che cerca, siamo invitati a vedere la ricerca che Dio fa, e Dio non ha altro modo di esercitarla, di attuarla questa ricerca, se non per mezzo del suo Logos, perché tutto è fatto per mezzo di lui, dice il prologo. Così chiudo allora il mio commento a Giovanni 4 e vado allora al tema della giornata di oggi. Il tema della giornata di oggi, come è indicato appunto nel programma, l'elemento introduttivo reca questo titolo, la comunità giovannea e il rapporto con la sinagoga. Le dispute con i giudei, e la parte di commento è sul capitolo 8. Bene, allora, nell'arco della giornata conto anche di riprendere qualcosa dal prologo, come avevo detto, cioè dai versetti 16-17. Adesso ad un certo momento tornerò anche su quei due versetti del prologo. Comincio allora da questa faccenda, la comunità di Giovanni, la sua comunità, il suo Vangelo, nel rapporto con la sinagoga. Il primo giorno, nel presentare il percorso che ha generato il Vangelo, le tappe lungo le quali si è venuto formando il Vangelo di Giovanni, dicevo, ha inciso molto sulla stesura, sulla messa per iscritto di questo Vangelo, un conflitto, una tensione. E ho detto, la definisco una tensione con la sinagoga, non inventandomi questo termine, ma ricavandolo dal Vangelo stesso. Allora adesso parto da qui, no? Ci sono tre punti nel Vangelo di Giovanni, sono notissimi, dove compare questo termine unico, inusitato, non si trova altrove, è un uso esclusivamente giovanneo. Il primo passo è Giovanni 9, 22, il capitolo che racconta del segno sull'uomo cieco dalla nascita, il cieco nato. Giovanni 9, 22. Queste cose dissero i suoi genitori perché avevano paura dei giudei. Infatti, avevano già deciso i giudei che se uno lo avesse confessato come Christos, sarebbe diventato aposinagogos, un espulso dalla sinagoga. Si traduce così di norma, no? Aposinagogos, apo vuol dire via da, quindi via dalla comunità sinagogale, espulso dalla sinagoga. Il secondo passo in cui compare questo termine è il capitolo 12, al versetto 42. E tuttavia, anche tra i capi, molti credettero in lui. Ma a motivo dei farisei, non confessavano per non diventare aposinagogoi, espulsi dalla sinagoga. Terzo testo, Giovanni 16. Uno e due. È Gesù che parla, nei primi due testi è l'Evangelista, qui è direttamente Gesù. Queste cose vi ho detto perché non siate scandalizzati. Vi faranno apo sinagogo, sinagogus, vi faranno, vi renderanno espulsi dalla sinagoga. Ma viene un'ora, vado avanti un momento, in cui chiunque vi ucciderà riterrà di offrire un culto a Dio. Quindi questi tre versetti, in questi tre passaggi ricorre un medesimo termine in cui è evidente una tensione molto forte, no? Cioè, che cosa appare da questi tre passaggi? Una lettura piana. Appare che la confessione di Gesù come il Cristo ha degli effetti sociali molto pesanti rispetto alla comunità che si raccoglie nella sinagoga. Da questi versetti appare una incompatibilità, una impossibilità a comporre lo stare dentro la sinagoga e il confessare Gesù come il Cristo. Per San Giovanni il verbo confessare è un verbo tecnico. Lo traduco così, confessare, homologeo, homologeo. Giovanni lo usa sia al capitolo 9 che al capitolo 12. È così, no, che dice, avevano deciso che se uno lo confessava, Molti credettero ma non confessavano. Che cos'è per Giovanni la omologia? La omologia contiene un elemento pubblico. Siamo? Allora, qual è il punto qui? È molto chiaro qui, cioè il punto è, c'è la fede, ovviamente è la base di tutto, il credere, ma l'omologia dice una dimensione pubblica della fede. Per Giovanni, se non c'è omologia, non va. Ma capite anche il contesto, mi raccomando, cioè l'omologia come espressione pubblica della fede non ha niente a che vedere in questi testi con forme di proselitismo esasperato o forme di esibizionismo, intendiamoci. Il contesto è molto importante perché qui si tratta della confessione pubblica della fede in un contesto socialmente rischioso. È questo che per Giovanni è fondamentale, cioè è quando la fede è pubblicamente, come dire, affermata, laddove questo implica il pagamento di un prezzo salato dal punto di vista sociale. Quindi l'omologheo, anche nelle lettere, omologheo, omologia, ha questa connotazione, è la professione della fede con un risvolto pubblico, cioè è quello che l'altro sente che io dico, che io professo, che io appunto esprimo come contenuto della mia fede. Quindi vedete che, cercando di imbastire un po' la questione, vedete che allora il punto qual è? Sembra esserci una situazione in cui confessare, cioè esporsi pubblicamente dicendo che Gesù è il Cristo, è molto rischioso. E non solo, ma il capitolo 12 dice che ci sono già situazioni di questo genere, cioè ci sono molti che credono in Lui. E questo è molto interessante, cioè dice che anche tra i capi molti credettero in Lui, e è l'uso più forte possibile del verbo credere. Credere in Lui, pisteuo eis auton. Beh, non è una questione di fede, diciamo così, di contenuto del... No, no, è che però, questo è il punto delicato, essi credono ma a motivo dei farisei non confessano. Cioè, laddove è chiesto di esporsi su questo punto, non lo fanno. Manca questa dimensione dell'omologhein, della confessione. Perché? Perché il prezzo è molto alto. Perché si tratta di essere espulsi dalla sinagoga. Ma se capisco bene, ma mi sembra che su questo punto sia abbastanza chiaro, dunque vuol dire allora che però queste persone, è una ovvietà forse, ma non del tutto, fino a quel momento in sinagoga però ci andavano, eh? Scusate, se no dov'è il problema, altrimenti? Dunque, il problema qual è? È che ci sono delle persone, dunque dei giudei, degli ebrei, che partecipano alla vita sinagogale, al culto sinagogale, e che però ad un certo punto, se vogliono continuare a credere in Gesù, perché credono in Gesù e vanno al culto sinagogale, ed evidentemente per un certo periodo questo non fa nessun problema, ma da un certo momento in avanti devono scegliere o l'una o l'altra cosa, non possono più farle tutte e due. Non possono più presentarsi pubblicamente come credenti in Gesù Messia e continuare ad andare in sinagoga. Allora, la grande discussione degli ultimi decenni è, ma una situazione così ormai fortemente delineata, diciamo, si spiega soltanto con le tensioni che si erano create dentro l'ebraismo, diciamo così, all'epoca di Gesù, o dobbiamo vederci un po' di più? Capite qual è il punto? Cioè, ma una tensione così, per cui è ormai diventato una questione di o l'una o l'altra, non si compongono più queste due cose. riflette la situazione del tempo di Gesù. Voi capite che qui, così delineata, in termini così netti, no? Come un out-out così netto, qui sembra esserci qualcosa di più. Cioè, che una formulazione così forte, o se continui a venire in sinagoga la smetti di dichiararti pubblicamente come credente in Gesù, nel privato fai quello che vuoi. Questa è la situazione, no? Ma se continui la confessione, anche con esposizione pubblica, dal prossimo sabato non vieni più in sinagoga. Questa situazione può così, in questi termini, essersi creata già all'epoca di Gesù? Gli autori dicono, in questo modo così netto, no. Cioè è il riflesso di una situazione come quella che piuttosto sta vivendo la comunità destinataria del Vangelo, il che non significa che l'elemento non abbia un radicamento nella storia di Gesù. Ci siamo, perché queste sono cose evidentemente delicate, perché uno dice, ah, ma allora questo dettaglio qui riguarda solo i problemi della comunità di Giovanni. Io no, non dico questo. Io dico che certamente la comunità sta riflettendo sui conflitti che già si generarono durante la vita di Gesù, ma te li racconta in un modo tale che essi diventano trasparenti, dei conflitti che anche la comunità sta vivendo nel momento in cui il Vangelo è stato messo per iscritto. Ci siamo? Cioè, ci sono due livelli presenti nel testo. Allora, diciamo, ho posto questa come, diciamo così, ho cercato di imbastire la questione. Adesso provo di delineare un quadro dentro cui gli elementi che adesso ho indicato sulla base dei tre versetti possono trovare una spiegazione, diciamo, relativamente organica. Sono consapevole che quando si fa queste cose c'è sempre un certo grado di ipoteticità, ma d'altro canto non possiamo sottrarci, cioè dobbiamo cercare di dare una ricostruzione dicendo quali cose sono più sicure, quali lo sono meno, e sempre rimanendo aperti a rivedere, no? Le posizioni. Non si può fare altro. Allora provo di fare una fotografia. Nella grande città di Efeso viveva una colonia ebraica della diaspora consistente, come in tutta l'Asia Minore. In questo contesto dell'Asia Minore, l'Asia Minor dell'Impero Romano, la provincia dell'Asia Minore dell'Impero Romano con capitale Efeso, in questo contesto si sviluppa un rapporto sempre più conflittuale, progressivamente sempre più conflittuale tra chi? Qui proprio un punto importante, tra la comunità giudeo-cristiana raccolta attorno al discepolo che Gesù amava e il resto della comunità ebraica efesina. Questo conflitto ha lasciato una traccia profonda nel Vangelo. Ogni parola qui ha il suo peso, l'avete capito, no? Cioè, il conflitto mette in dialettica chi? Una comunità giudeo-cristiana, cioè di ebrei che hanno creduto che Gesù è il loro Messia. Sono ebrei. Guardate, oggi ci sono autori che mi sparerebbero sentendo che io uso il termine giudeo-cristiano, cioè sulla terminologia oggi non c'è accordo, ci si accapiglia, perché si dice ma giudeo-cristiano è una dicitura posteriore, ma se tu li avessi intervistati, loro mai e poi mai avrebbero usato questa... Va bene, io però devo usare qualcosa che ci aiuti a raccapezzarci un po', ci siamo, quindi non fate delle parole un idolo, si possono cambiare, io uso questa per farmi capire. Una comunità giudeo-cristiana, ma se volete si potrebbe anche dire una comunità giudeo-messianica, Christos, Messia, è che è ulteriormente equivoco, perché i giudei messianici di oggi, insomma, sono poi un gruppo o una serie di gruppi di un certo tipo che anche in Israele, no, anzi in Israele, insomma, hanno una certa visibilità, quindi è comunque equivoca, qualunque terminologia pone dei problemi. Però, ci siamo capiti? È una comunità di ebrei che sono arrivati a credere in Gesù come il loro Messia, sono ebrei messianici. E il Messia è Gesù, ebrei cristiani, giudeo-cristiani, in conflitto con il resto della comunità ebraica efesina. Dunque la comunità giovannea rappresentava una forma di giudaismo messianico, era cioè costituita nel suo nucleo originario e fondamentale da ebrei che professavano venuto il Messia di Israele e lo riconoscevano in Gesù di Nazaret. È evidente, a mio giudizio poi, insomma, è evidente che una forma di giudaismo messianico non può essere semplicemente identica a una forma di giudaismo non messianico. Insomma, a me sembra quasi lapalissiano questo, però ci sono autori che magari... Però insomma, se questi hanno creduto che il Messia è venuto, avranno anche avuto l'idea che qualche cosa cambiava, no? Cioè, che certamente restavano ebrei, ma ecco, nel caso specifico. Allora, se accettiamo questo, che una forma di giudaismo messianico, cioè che crede che il Messia è già venuto, non possa essere semplicemente identica né a livello di credenze, né a livello di prassi, né a livello di ciò che crede, né a livello di ciò di come si comporta, semplicemente identica a una forma di giudaismo non messianico, indipendentemente dall'identificazione del Messia con Gesù, intendo dire. Veniamo però al nostro caso. Allora, è chiaro che si crea comunque una distanza tra modalità diverse di concepire e di vivere la religione ebraica, il credo, la fede, se le due comunità si diversificano su questo punto, se i due gruppi dello stesso grembo si diversificano però su un punto così cruciale. Questa diversità doveva essere tollerabile per un certo periodo, per dei decenni. Oggi si dice, è diventato un luogo comune, il giudaismo che precede l'anno 70, l'anno 70 è la distruzione del Tempio, è un giudaismo molto variegato, molto pluralista al suo interno, che tiene in grembo modalità di esprimere la fede ebraica anche sensibilmente diverse. Un autore come Charlesworth, uno studioso delle origini cristiane del Nuovo Testamento, dice: oggi siamo in grado di contare fino a 25 gruppi ebraici esistenti prima del 70. Adesso io lascio la conta, forse non tutti arriverebbero a questo. Insomma, per darvi un'idea, un'impressione, cioè, cavatevi dalla testa l'idea di un quadro monolitico, non esiste, sono fantasie. Oggi questo è sbriciolato completamente. Nessuno oggi si azzarda più a parlare dell'ebraismo. Forse sarebbe meglio parlare di ebraismi o di giudaismi. Poi anche qui non facciamo la magia delle parole, ma lo dico per chiarire il punto, lo capite? Prima del 70, dentro il popolo ebraico, c'è una notevole varietà di gruppi, ciascuno dei quali esprime con peculiarità sue la fede e la prassi di vita ebraica. Noi conosciamo da Giuseppe Flavio allora i farisei, i sadducei, gli esseni, gli zeloti, ma i gruppi che hanno prodotto i libri apocalittici, per esempio, no? Anche queste sono comunità che hanno un modo peculiare di pensare la fede di Israele. Bene, la distanza, diciamo, che c'era tra queste diverse modalità di concepire e di vivere la fede e la prassi, fino all'anno 70 doveva essere tollerabile all'interno del mondo ebraico. E quindi ci stavano anche questi curiosi personaggi che dicevano che il Messia di Israele era Gesù di Nazaret. Non voglio dire che non ci siano stati degli scoppi di persecuzione, per esempio la vicenda di Stefano o comunque i racconti degli Atti attestano di conflitti, e io non li voglio affatto negare, ma nell'insieme questo gruppetto, no, di ebrei credenti nel Messia di Nazareth ha continuato ad essere una delle espressioni del giudaismo fino al 70. C'è un autore che dice così, una frase che se vi rimane impressa vi aiuta. Se uno oggi si avvicina all'ebraismo contemporaneo, si accorge che è un albero dai molti rami. Ma se uno ricostruisce il giudaismo di prima del 70, quello era una giungla. Per dare un'idea, cioè, e questo è l'effetto che fa anche oggi, appunto, avvicinarsi all'ebraismo, è scoprire l'estrema diversità che c'è dentro il mondo ebraico. Però c'è una unitarietà di fondo, cioè è l'ebraismo della Torah, sono moltissime manifestazioni di una modalità di vivere l'ebraismo che è plasmata soprattutto dal fariseismo. Dal punto di vista storico è questo. All'epoca di Gesù è una giungla, cioè ci sono alberi che non hanno, appunto, che hanno tutt'altra fisionomia. Allora, riprendo il filo. Per un certo tempo, dunque, questa, diciamo, varietà ha convissuto, non senza qualche conflitto. Ma la situazione evolve in un'altra direzione in conseguenza dell'esito rovinoso della prima rivolta ebraica. Appunto dal 66 al 70, poi si arriva fino al 73, no? Per la caduta di Masada, ma la conseguenza di questa catastrofe che porta alla distruzione del Tempio, qual è la principale conseguenza? L'esito è che tali differenze risultarono sempre meno accettabili. La situazione che si crea dopo l'esito rovinoso della guerra contro Roma rese tale differenza, cioè la differenza tra gli ebrei che credevano in Gesù come il loro Messia e gli ebrei della sinagoga, la rese sempre meno tollerabile, ma rese sempre meno tollerabile ogni differenza, cioè il giudaismo dopo il 70 assume una fisionomia che è, diciamo, determinata da una leadership. C'è un gruppo che diventa leader, egemonico, e questo gruppo, diciamo così, è raccolto attorno ad alcune figure, no, come Yohanan ben Zakkai o Gamaliele II. Si usa parlare di una accademia di Yavne, di Yamnia, cioè in sostanza che cosa accade? Che in questo luogo, Yamnia o Yavne, sulla costa del Mediterraneo, non lontano da Tel Aviv attuale, insomma, lì questi maestri, sono dei rabbini di impostazione farisaica, e sostanzialmente, diciamo, pongono le basi, dettano le linee lungo le quali si ricostruisce l'identità di un giudaismo che ha perduto il suo punto principale di riferimento, il Tempio. Voi capite allora che è una identità che assume dei connotati marcati. La situazione allora è questa: il giudaismo farisaico-rabbinico, in particolare la scuola che si raccoglie a Yavne, assunse la leadership del mondo ebraico e cominciò a stabilire confini molto netti tra ciò che era ebraico e ciò che non lo era, ma forse bisognerebbe dire ciò che non lo era più. Lo era fino a prima, però. La natura messianica del giudaismo giovanneo aveva reso possibile, allora adesso faccio un passettino in più, questi ebrei attorno a Giovanni, il testimone, questi ebrei messianici, appunto in quanto credenti in un Messia venuto, avevano già fatto qualche passo, eh? La natura messianica del giudaismo giovanneo aveva reso possibile alla comunità accogliere progressivamente dei non ebrei nel proprio grembo. L'ho detto anche ieri, o il primo giorno, in un passaggio, cioè nel momento in cui il Vangelo viene messo per iscritto, da un po' ormai la comunità si è aperta ad accogliere nel suo grembo anche i greci, i non circoncisi. Perché? Perché hanno smesso di pensare che sono ebrei? No. È in forza della fede nel Messia venuto, cioè essi credono che, sono giunti a comprendere che la predicazione di Gesù, la sua prassi, ma diciamo il senso complessivo della sua esistenza porti a questa conseguenza, che ci si deve aprire ad accogliere anche i gentili. Quindi, non hanno mai smesso di pensarsi ebrei, ci siamo? Ma in quanto ebrei, chiamiamoli messianici, ritengono che sia giunto il tempo in cui si possono accogliere anche i gentili dentro la comunità. La natura, allora, se il fatto che i giudeo-cristiani giovannei avessero iniziato a vivere con dei greci può avere generato fin dall'inizio tensioni rispetto agli altri ebrei della città, queste tensioni divennero insostenibili solo a poco, solo nell'ultima parte del primo secolo, negli ultimi decenni del primo secolo. Cioè, dopo il 70 ci vuole ancora un po', e non è che, appunto, evidentemente che di punto in bianco le cose poi cambino così. Però andando verso la fine del primo secolo le cose si polarizzano già molto. Anche il fatto che, e allora aggiungo anche un altro elemento con questa frase, fino ad ora ho detto questi ebrei attorno a Giovanni credevano in Gesù come il loro Messia. Era questo il problema? O il problema era che questi dicevano Gesù è il Messia nel senso del figlio di Dio? Non è esattamente la stessa cosa, eh? Forse gli spacco un po' la testa, ma... Cioè, il problema qual era? Che questi credevano nel Messia venuto o che avevano una concezione dell'identità del Messia che era altissima? Bisogna porre la domanda. Allora, fino a poco tempo fa si diceva, ma è questa visione altissima della cristologia il vero grande problema. Perché? Perché è inammissibile per il giudaismo. Quel bel tomo di Bojanin dice, ma smettiamola di raccontare queste cose, perché in realtà proprio la possibilità di dire del Messia cose così alte in realtà è dentro il giudaismo stesso. Per mostrarvi il rilievo della posizione che ho presentato il primo giorno di questo autore, vedete? Perché fino a poco tempo fa tranquillamente si diceva, ma non è il fatto che questi credessero nel Messia venuto, è che dicessero che questo Messia deve essere creduto come il figlio di Dio, l'unigenito, il logos preesistente. Vabbè, insomma, tolleriamo che qualcuno dica che il Messia è venuto, ma non che lo dica in questi temi. Questo allora sarebbe stato il punto discriminante. Ma, per esempio, allora, su questo punto un autore come Bojarin invita a essere molto cauti, quindi lui lo ricondurrebbe, diciamo, non specificamente a questo punto, cioè la tensione si è generata, ma non attribuiamo a questo elemento il potere di fare esplodere, no? È piuttosto una dinamica, diciamo, più complessiva. Perché, ripeto allora quello che ho detto il primo giorno, molto sinteticamente, della posizione suggerita da questo ebreo americano, Bojarin, lui dice anche il fatto che la professione di fede messianica avesse assunto la forma della fede nel logos fatto carne, dice quest'autore, non era intollerabile dentro i confini della teologia ebraica che precede, insomma, di questo periodo, ancora per tutto il primo secolo. Lui dice, in verità, ancora per un po' anche dopo. Cioè, solo a poco si arriva all'incompatibilità. La teologia del Logos, appunto, allora non sarebbe stata propriamente il punto discriminante, ma sarebbe stata in senso più generale la fede nel Messia venuto, identificato con quel giudeo preciso Gesù. Ecco, questo atteggiamento globalmente è il punto discriminante. Che cosa accade allora? Che in un modo progressivamente sempre più netto, negli anni che vanno dal 70 alla fine del secolo, si dice che Giovanni è stato scritto negli anni 90, quindi in quel periodo lì, in un modo sempre più netto, i membri della comunità di Giovanni si videro posti davanti ad un'alternativa secca: o il culto sinagogale o la professione di fede in Gesù Messia, figlio di Dio. Ciò che fino ad un certo momento aveva potuto essere composto diventa non più componibile. I membri della comunità fecero pertanto l'esperienza di essere espulsi dalla sinagoga, almeno alcuni, altri preferirono la via di una fede che non confessa, e su di loro l'evangelista però non ha un giudizio favorevole, questo è chiaro. Fecero l'esperienza di essere espulsi dalla sinagoga di cui avevano parte fino a quel momento. Il contrasto crescente con la sinagoga, che rappresentava l'ambiente di provenienza della componente ebraica della comunità, fu il contesto che determinò e condizionò la prima stesura del Vangelo. La prima stesura di Giovanni fu composta dunque per una comunità ancora fortemente improntata dalla sua componente giudeo-cristiana, la quale, di fronte a questa minaccia, a questa situazione drammatica, doveva essere confermata nella sua fede cristologica e nella professione pubblica di tale fede. Però qui si dà la questione di il modo in cui Giovanni parla dei giudei, degli giudaioi, che è un elemento implicato dentro questa faccenda che ho cominciato forse sommariamente a dipanare un po'. Ecco, quello che ho offerto adesso è il quadro che personalmente mi persuade di più, ecco, come quadro generale dentro cui collocare gli elementi. Oggi, attorno al Vangelo di Giovanni, ma oggi vuol dire ormai da qualche decennio, c'è un dibattito molto molto forte, molto violento. Giovanni è accusato di essere un Vangelo antigiudaico. Questo è il corollario che adesso voglio un minimo sviluppare rispetto alle cose che ho detto. È un dibattito molto forte. È chiaro che questo dibattito nasce in conseguenza della Shoah, dell'Olocausto. E d'altro canto noi non viviamo sulla Luna, cioè viviamo in un contesto e le circostanze storiche determinano anche le domande che noi poniamo al testo sacro. Quindi non è una moda, voglio dire, capite? Cioè è successa una cosa gigantesca che ha cambiato il quadro, cioè che ci ha messo davanti a qualche cosa su cui non possiamo più chiudere gli occhi. Noi accostiamo i testi in questo contesto, no? Quindi non possiamo liquidare questa faccenda dicendo è una moda, no, assolutamente no. È chiaro che questo problema, Giovanni è antigiudaico, dicono molti, nasce nel tempo successivo alla Shoah, perché si dice una delle radici della Shoah è anche l'antigiudaismo dei cristiani. L'atteggiamento dei cristiani verso gli ebrei è uno degli elementi, qualcuno forse direbbe il principale, che genera poi storicamente questa catastrofe, questo mostro. Allora, Io provo di dire alcune cose che credo possano orientare un po' la riflessione, darci qualche parametro dentro il quale muoverci. Una prima cosa che mi sento di dire è questa. Molto spesso si parla di queste cose senza definire esattamente l'oggetto di cui si sta parlando. Prima cosa che dico. Molti dicono Giovanni è antigiudaico. Lo dicono voci di ebrei contemporanei, lo dicono anche voci di molti cristiani. Giovanni è antigiudaico. E uno si domanderebbe, ma cosa vuole dire antigiudaismo? Quand'è che si dà antigiudaismo? Molto spesso voi non trovate una definizione e si rimane nel dubbio, ma scusa, allora cosa vuol dire che è antigiudaico se tu non mi dici mai qual è il contenuto preciso di questo atteggiamento? Perché, a mio giudizio, antigiudaismo non può essere semplicemente una forma di violenza verbale. Siccome verbalmente è violento, ed è violento verso questi che chiama i giudei, è antigiudaico, ma non so, a me sembra poco personalmente. Quindi un primo punto che secondo me bisognerebbe affrontare è una delimitazione, una precisazione. A quali condizioni uno può essere identificato come antigiudaico? Io prendo una posizione che non è solo mia, è una posizione, mi pare, la più sensata. Io credo che ci vogliano due aspetti, due elementi perché si possa parlare di antigiudaismo. Il primo è che ci deve essere un giudizio sul popolo in quanto tale, cioè sulla totalità, sugli ebrei. Cioè, se invece il giudizio di condanna è per una parte soltanto, ecco, personalmente già faccio fatica a vedere in che senso questo sarebbe antigiudaico, perché tutti i profeti si scagliano violentemente contro una parte del popolo, sono antiebrei? Secondo, perché ci sia antigiudaismo, mi sembra che il giudizio negativo, questo giudizio di condanna, debba essere formulato dall'esterno. Cioè io te lo butto addosso nel momento in cui io non ho niente a che fare con te. Se no torniamo nella situazione precedente, cioè i profeti, no? Che attaccano i sacerdoti del Tempio, sono antigiudaici? Ma non so. Allora, io credo che questi due parametri siano due parametri importanti. Allora, che cosa ne viene per la nostra questione? Che per poter fondare l'accusa che Giovanni è antigiudaico, bisognerebbe poter dimostrare che Giovanni intende riferirsi alla totalità del popolo quando parla dei giudei, primo, e secondo che egli pronuncia quel giudizio ormai chiamandosi fuori, come uno che ritiene di non avere niente a che fare con quella gente lì. Poi, diciamo, mancando questi due parametri, a mio giudizio non si può parlare di antigiudaismo. Poi si potrà dire che il linguaggio di Giovanni non mi piace perché comunque è un linguaggio così polemico, così aggressivo che... Però guardate, questa mi sembra una questione molto più generica, molto più generale, cioè la questione della politesse, no? Di come si può parlare, che poi per esempio per essere affrontata adeguatamente chiede che abbiamo un po' di parametri rispetto all'epoca, se no siamo sempre molto anacronisti, no? Proiettiamo all'indietro dei parametri che sono i nostri, che non sono assolutamente quelli dell'epoca in cui sono composti i testi, li sottoponiamo ad un giudizio ma in un modo anacronistico. Quindi questo mi sembra un punto, il punto della terminologia, ma non è una questione formale. Qua siamo già dentro il contenuto, perché qui la questione è che bisogna definire l'oggetto di cui si accusa il Vangelo di Giovanni. Ecco, e allora secondo me le due questioni su cui io mi spendo un po', ma adesso facciamo la pausa e poi riparto dopo, sono poi queste, cioè io vorrei provare a dimostrare, per quanto sommariamente, che non è vero che Giovanni, quando parla degli giudaioi, intenda riferirsi alla totalità del popolo, e che a me non sembra dimostrabile che Giovanni abbia reciso le sue radici e parli dall'esterno. A questo proposito, e dopo facciamo la pausa, mi sono stampato, ecco. È curiosa la storia, la vicenda di questo Boiarin, sempre lui. Boiarin dunque è un ebreo che si interessa del Nuovo Testamento, specificamente del Vangelo di Giovanni, e che arriva a dire, questo ebreo contemporaneo dice, ma il Vangelo di Giovanni altro non è che un esempio di letteratura ebraica non canonica, non è entrato nel nostro canone, ma è un esempio perfetto di letteratura ebraica. Guai a chi si immagina di ricostruire cosa fosse l'ebraismo del primo secolo prescindendo dal Vangelo di Giovanni, no? Cioè, lui ha un articolo molto simpatico che si intitola così: ma che razza di ebreo è un evangelista? E chiude dicendo, ma è un ebreo. Punto. Ora, questo tale, sentite com'è giudicato Boiarin da un altro ebreo contemporaneo. Mi è capitato di leggere una rassegna, no? Uno studioso ebreo contemporaneo presenta gli studi di ebrei, di studiosi ebrei, su San Giovanni nel XX secolo e gli inizi del nostro secolo. Dice, questo tale, Kraus si chiama, un ebreo americano, e giudica Boiarin, dice così, proclamando che i cristiani ereditarono, compresero e svilupparono, un precetto teologico ebraico comune, Boiarin può difficilmente essere accusato di una visione sostitutiva, perché è un ebreo. Ditemi un po' se non è interessante questo, no? Cioè lui dice, lui non è d'accordo, Kraus dice Boiarin è matto, comunque, dica quel che vuole. Dice ste robe qui, non possiamo dire che è un sostituzionista, perché è un ebreo, perché le dice dal di dentro, è chiaro. Ma vedi che è proprio questo il punto, anche per Giovanni questo è veramente il punto, cioè il punto è da dove viene questa predica, cioè da dove sta predicando questo tale, le cose che dice, da quale posizione le dice. Il caso di Boiarin mi sembra è istruttivo, ci sono cose che un ebreo può dire a un altro ebreo mentre un gentile non potrebbe. Il caso di Boiarin è istruttivo anche come paradigma per capire Giovanni, il quarto evangelista. Le medesime espressioni indirizzate da un ebreo a un uditorio ebraico non hanno lo stesso significato nel caso che siano un giorno riutilizzate da un gentile che le butta addosso agli ebrei. E a me sembra è questo quello che è accaduto a Giovanni. Cioè io non nego che Giovanni abbia purtroppo una storia di ricezione che è antigiudaica, ma perché? Cos'è successo? Che a un certo punto la Chiesa, fatta prevalentemente, anzi a un certo punto esclusivamente da gentili, ha cominciato a prendere quei testi che in origine erano detti da un ebreo a un altro ebreo e allora lì sì, erano detti da dei gentili che li sputavano addosso agli ebrei. E allora sì, allora qui rientriamo nei due elementi di antigiudaismo che ho detto prima. Lì c'è l'antigiudaismo, perché è un giudizio complessivo sul popolo ed è pronunciato dall'esterno, no? Quindi io, il mio parere poi è questo, ormai l'ho detto, magari dopo riprendo qualche aspetto. Cioè, a mio giudizio, Giovanni non può essere accusato di antigiudaismo semplicemente, tra virgolette, per il fatto che è un ebreo che parla ad altri ebrei, e questa polemica è una polemica interna al mondo ebraico, cioè Giovanni rivendica, tra virgolette, davanti agli altri ebrei che la forma di ebraismo che lui sta predicando è il modo autentico di portare avanti l'eredità dei padri, ed è su questo che avviene la discussione, no? E effettivamente non c'è stato poi una composizione su questo. Bene.